Yeah. L'hai fatto contento con la luce.
Grazie.
Dovrebbe essere partito.
Va bene? Sì,
sì, sì, sì, grazie. Sì, sì.
Ah, adesso proprio qui. Partiamo con prima. Allora, inizia alle ore. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, alle ore 19.03 inizia il Consiglio Comunale, la parola al Vice Segretario per l'appello.
Perugi.
Presente.
Presente.
Sassatelli.
Assente. Assente tutti i conti.
Platini.
Presente.
Vannini.
Presente.
Magri.
Presente.
Beppi.
Presente.
Manini.
Presente.
Casali.
Presente.
Casoni.
Presente.
Paolini.
Presente.
Benassi.
Sì.
Salabrini.
Presente.
Scrutatori.
Scrutatori, Betti, Magri e Paolini. Allora, andiamo al punto numero 1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. Andiamo alla votazione se non ci sono interventi. Favorevoli? All'unanimità. Benissimo. Alla seconda. Secondo punto. Risposta ad interrogazione con risposta scritta dei gruppi consigliari di minoranza, insieme per Tuano Casoni Sindaco e Tuano Che Vorrei, ad oggetto rilancio e valorizzazione dei mercati comunali. Do lettura e do... se volete esporlo, sì. Scusate. Sì, sì, dopo.
No, beh, tanto ce lo fa.
Sì, sì, perfetto.
Allora, rilancio la valorizzazione dei mercati comunali. Gentilissimi signor Sindaco e consiglieri, premesso che i mercati settimanali e periodici rappresentano un presidio economico e sociale fondamentale, in particolare nei contesti territoriali caratterizzati da una relativamente bassa popolazione, tali attività contribuiscono alla vitalità dei centri abitati, favorendo l'incontro tra cittadini e sostenendo il commercio di prossimità. Negli ultimi anni si registra, purtroppo in diversi contesti analoghi, una progressiva riduzione della partecipazione degli operatori ambulanti, anche in ragione dei costi e della sostenibilità economica dell'attività. Considerato che il rilancio dei mercati può costituire uno strumento concreto per contrastare fenomeni di desertificazione commerciale, si interroga il sindaco e la giunta comunale chiedendo quanto segue. Se l'amministrazione abbia effettuato un'analisi aggiornata sullo stato dei mercati presenti nel territorio comunale, numero operatori, frequenza e criticità riscontrate. Quali iniziative intenda promuovere per il rilancio e la valorizzazione dei mercati locali, se sia allo studio un intervento col fine di incentivarne la partecipazione, se siano previste azioni di promozione, eventi collaterali, o interventi organizzativi volti ad aumentare l'attrattività dei mercati per cittadini e visitatori. Grazie consigliere Paolini. Allora do lettura della risposta all'interrogazione consigliare con risposta scritta, rilancio e valorizzazione dei mercati comunali, protocollo numero 3325 del 21 aprile 2026. Scusate. In merito all'interrogazione presentata, questa amministrazione condivide pienamente l'importanza del tema. I mercati settimanali rappresentano infatti un presidio economico e sociale e di vitalità per il territorio, in particolare nelle nostre frazioni. Per fornire un quadro aggiornato sulla situazione, alleghiamo un prospetto riepilogo dei banchi attualmente presenti nei mercati comunali. Cerredolo 6 banchi fissi e 3 spuntisti, Cavola 7 banchi fissi e 5 spuntisti, Quara 1 banco fisso e Toano 1 banco fisso e 2 spuntisti. Si precisa inoltre che da diversi mesi la spunta nei mercati di guada, capro e cerredolo è stata ripresa e viene regolarmente effettuata dal consigliere Magheri e dall'assessore Manini. L'analisi aggiornata conferma purtroppo una difficoltà che non riguarda solo il nostro comune, ma più in generale il commercio ambulante anche in realtà più grandi dei comuni limitrofi. Diversi operatori hanno cessato l'attività o stanno progressivamente riducendo la loro presenza. Tra le motivazioni che emergono con maggiore evidenza vi sono anche incassi ritenuti troppo bassi per garantire le principali ragioni per cui molti ambulanti scelgono di lasciare i nostri mercati o di privilegiare piazze con maggiore affluenza. Ad esempio il banco di calzature, a cui noi abbiamo scritto il nome nella risposta, ma non lo citiamo in questo, questa risposta, ha già lasciato Cavola e terminerà anche a Cerredolo entro il mese di dicembre. Allo stesso tempo però l'amministrazione si è attivata per favorire nuovi ingressi. È partito un nuovo banco di frutta e vi sono contatti in corso per un nuovo banco di calzature e due banche di vestiario. Per Cavola siamo inoltre in attesa di altri due banchi non alimentari. È stato contattato anche lo storico banco del pesce, ma il titolare non è interessato a riprendere l'attività nella nostra zona. Nonostante questo quadro, l'amministrazione continua a seguire con attenzione il tema, mantenendo i contatti con gli operatori e cercando nuove presenze, nella consapevolezza che i mercati restano un servizio importante per la comunità. Proprio perché riteniamo questo argomento rilevante per tutto il territorio, chiediamo anche ai consiglieri interroganti se abbiano proposte concrete da condividere, così da poter valutare insieme possibili azioni utili al rilancio e alla valorizzazione dei mercati locali. Lascio, se qualcuno vuole intervenire.
Sì, io grazie innanzitutto della risposta che è molto assorbibile. Una prima proposta che mi viene da pensare potrebbe essere quella, visto che proprio i numeri dei banchi sono esigui, sarebbe quella di vedere se si può non far pagare, almeno per un periodo di tempo, il discorso della fezzuola. Io penso che per un comune come Doano sia una cifra abbastanza accessibile. E forse è proprio il primo, secondo me, segnale che si potrebbe dare agli ambulanti, anche nei confronti forse degli altri comuni, come dire, se vado a fare il mercato a Cavola non pago nulla. Noi una volta, mi ricordo che quando abbiamo rifatto le nuove convenzioni, i nuovi regolamenti, ci sono stati anche dei piccoli aumenti, perché allora, parlo di 10-15 anni fa, c'era la richiesta proprio di venire ai mercati, anzi addirittura a Cavola avevamo dovuto alcuni banchi mettere in piazza davanti alla banca. Adesso il problema è l'opposto, quindi secondo me bisogna fare delle scelte diverse, cioè l'opposto di quello che abbiamo fatto allora. Allora abbiamo aumentato anche per cercare di dare dei servizi, perché chi chiedeva la corrente, chi chiedeva alcune cose, quindi noi cercavamo di soldi che, diciamo così, abbiamo sempre cassato per i mercati, abbiamo cercato di spendere proprio per migliorare anche le loro richieste. Oggi che purtroppo la situazione è molto diversa, a me la cosa più semplice e secondo me più importante che si potrebbe fare un nuovo regolamento dove almeno per un periodo, cioè un anno o due di prova, provare a non far pagare la piazzuola agli ambulanti. Grazie.
Grazie consigliere Benassi, ci sono altri interventi?
Il
microfono, però, mi raccomando, parlare con il microfono.
Sì. Se posso, di questa cosa ne avevo parlato così informalmente con Gianluca e non sarebbe un problema. Il problema è proprio gli ambulanti che non hanno accettato lo stesso, perché non vedono un flusso di persone e preferiscono altre piazze. Calcoliamo che qui abbiamo 3-4 mercati importanti e soprattutto il sabato la gente poi si sposta verso Formigine, quindi è proprio un problema di trovare l'ambulante. Ora devo avere un contatto con Mario, che ultimamente è quello del pesce di Casina, che mette il banco anche sullo stradone, provo con questa proposta a vedere se viene. Però loro dicono, noi veniamo, cuciniamo, nessuno compra niente, anche se ho la piazzola gratis, o io butto la roba. è proprio un problema di mancanza di persone, e anche quando ci sono che non comprano, cioè non hanno l'incasso in pratica.
Grazie consigliere Magri, consigliere Nanzi.
Sì, io non credo che se noi andiamo da un ambulante e gli proponiamo una cosa di questo, lui capisce subito, d'accordo? È una cosa, si parte, si fa un regolamento del genere anche per dare un segnale che l'amministrazione ha fatto qualcosa in favore dei mercati, ok? Dopodiché se la gente non viene lo stesso, a quel punto lì si vedrà se ci sono anche delle altre opzioni, però intanto mi sembra la prima, perché poi dopo le voci, casomai quelli che hai contattato te non gli interessa, però girano le voci, casomai qualcun altro prova almeno, se non spende nulla, prende nessuno.
Questo però andrà poi a fare delle discussioni con chi ci sta pagando adesso, dovremmo poi togliere a tutti eventualmente.
Beh, chiaro, quello sotto intesa, non è che facciamo per chi muove, basta. Oh. Chiaro che deve essere una cosa per tutti, perché si incentiva anche quelli che ci rimane a rimanere, perché poi non è diverso.
Chiaro,
è per tutti.
Si può, se posso integrare nella discussione la... Sicuramente la proposta è buona, dico solo una questione, parlando con un banco per esempio, l'attuale pagamento dello spazio è il più basso, è basso rispetto ad altri comuni, questo bisogna riconoscerlo, soprattutto nei comuni di città. Io, se siete d'accordo, che potremmo intanto iniziare ad abbassare ulteriormente la quota, per un anno e vedere, cioè di fare una cosa a step e di non fare, di trovarsi a zero e poi dobbiamo, vediamo che non aumentano i manchi nonostante questa proposta, insomma questa non far pagare lo spazio, e dobbiamo tornare a far pagare, cioè diciamo che sono entrate per il comune, ma questo poco importa perché paghiamo veramente le cifre ragionevoli, però io proporrei intanto l'abbassamento, io non so, secondo me la quota è circa di 6 euro, 6,50 euro, di ridurla al 50% e poi vedere come va, potrebbe essere una soluzione ragionevole.
Si può fare tutto anche quello, cioè non è una prova, cioè bisogna valutare se è più il fatto di dire, non lo so, cioè le voci che dicono io vado lì e non spendo nulla, non è tanto la cifra, capite quello che voglio dire io? Non so se hanno l'idea di quello che voglio dire.
No, io sono
quello il punto. Poi, se non funziona, hai risolto il problema, perché se calano ancora, dopo quando stanno a casa non pagano più niente già direttamente, quindi il problema l'hai risolto. Io penso invece ci vuole proprio qualcosa di shock, di dire facciamo così, anzi addirittura uno potrebbe anche, per assurdo, se la cosa funziona, a dire anche addirittura di dare un contributo a chi viene su, capito, soprattutto in quei mercati, perché andiamo dall'altra parte ancora, proprio a dire che se si vuole dare un segnale, forse il segnale bisogna darlo forte, se può dire così, perché parliamo di cifre che non credo che cambi molto, però è un segnale che l'amministrazione dà. A me, se l'amministrazione poi intende diventare, va bene lo stesso, un segnale secondo me è giusto darlo, vedete voi se è più fare a mezz'ora oppure togliere tutto.
Se no si potrebbe mettere sotto forma di periodo di prova, gli si danno 6 mesi gratis se l'attività in grana comincia a pagarlo a Piazzola come gli altri, giusto per incentivare, potrebbe essere anche questa la proposta.
Tu dici, per capire, per i nuovi ambulanti dare un anno di proposta, anche un anno, ma per i nuovi ambulanti o rivolto a tutti?
No, i nuovi per incentivare a venire, e chi dice qualcosa ci spiega. Alla fine più banchi ci sono, più gente c'è, più giro commerciale c'è anche per i vecchi commercianti.
Se posso, secondo me potrebbe essere una soluzione ragionevole, perché dal punto di vista che noi diciamo azzeriamo lo spazio e magari ci troviamo tra un anno che non abbiamo visto la differenza e dice sì, ma per un anno ci avete fatto pagare, per quale motivo? E adesso dobbiamo tornare a pagare la quota diciamo che c'era prima. Questo potrebbe essere secondo me un buon
l'unica cosa che potrebbe essere discriminante è che non vorrei che quelli che ci sono, che comunque lì possono loro, ti dico bene, adesso sto a casa qui, così fra un mese non mi fai pagare più niente. Cioè, quella è un po' discriminante, lo vedo proprio per quelli che rimangono, per quelli che ci sono già. Cioè, allora fate metà, togliete il dato incentivo, togliete metà per tutti, perché sennò così diventa difficile, perché sai, dopo uno che ci rimane, che è ancora presente, dice adesso sto a casa un mese, così mi richiami, dopo vengo per niente.
Comunque,
però valutate alcune proposte, via.
Grazie.
Prego,
consiglio della legge.
Io sono d'accordo nel provare a mantenere vivo il mercato e penso che sia buono fare un tentativo, però ricordiamoci che qua ci stiamo scontrando contro i colossi dell'e-commerce. È proprio uno stile di vita che è cambiato, un modo di fare acquisti che è cambiato e un mondo che è cambiato. Ci sono negozi anche in paesi più popolosi, più grandi del nostro, che veramente stanno subendo questa nuova tendenza al commercio online. Cioè, penso che sia proprio un modo di acquistare, un mondo diverso. Io, ripeto, sono d'accordo nel provare a passare le piastre per queste persone, però secondo me è solo un rimandare un qualcosa di inevitabile, purtroppo, perché si prova sempre a incentivare il commercio del territorio, ma poi ci stiamo scontrando contro un cambio generazionale, qualcosa molto più grosso e potente di noi.
Grazie consigliere Casali, io direi che accogliamo la proposta fatta dal consigliere De Nasti e prendiamo tempo, insomma, e facciamo i nostri ragionamenti e poi valutiamo qual è la migliore soluzione per cercare di fare in modo di far venire più banchi e se effettivamente fosse questa proposta qua. Grazie. Se non ci sono altri interventi andiamo al punto numero 2, scusate 3. Al termine poi vi consegniamo bene, allora al punto numero 3 è sempre la parola al consigliere Paolini. Risposta ad interrogazione con risposta scritta dei gruppi minoranze insieme per Tuano Casoni sindaco e Tuano che vorrei ad oggetto stato di avanzamento del piano urbanistico generale PUG.
Allora, gentilissimi signor sindaco e signori consiglieri, premesso che il piano urbanistico generale PUG costituisce lo strumento cardine per la pianificazione territoriale comunale, definendo le linee di sviluppo urbanistico, ambientale ed economico, considerato che la definizione del PUG incide in maniera significativa sulle prospettive di sviluppo del territorio, sugli investimenti e sulla qualità della vita dei cittadini, uno studio relativo al PUG che era già in stato di definizione durante il precedente mandato consigliare, risulta pertanto fondamentale garantire trasparenza, partecipazione e chiarezza nelle fasi di elaborazione e approvazione dello strumento. Si interrogano il sindaco e la giunta comunale chiedendo quanto segue: quale sia lo stato di avanzamento del procedimento di redazione del piano urbanistico generale, quali siano le tempistiche previste per l'adozione e la successiva approvazione dello stesso, se siano stati modificati e confermati gli indirizzi strategici o linee guida e quali siano i principali obiettivi che si intendono perseguire.
Grazie consigliere Paolini, do risposta all'interrogazione consigliere con risposta scritta stato di avanzamento del piano urbanistico generale appunto, protocollo numero 3327 del 21 aprile 2026. In riferimento all'interrogazione consigliare in oggetto, questa amministrazione comunale condivide pienamente quanto evidenziato dai consiglieri interroganti circa l'importanza del piano urbanistico generale per il presente e per il futuro del nostro territorio. Il PUG non è infatti un atto qualsiasi, ma uno strumento fondamentale per definire come immaginiamo Tuano nei prossimi anni, come tutelare il territorio, come sostenere chi ci vive e lavora, come creare condizioni favorevoli per mantenere servizi, imprese, famiglie e nuove opportunità nella nostra montagna. I professionisti incaricati dalla redazione del piano, nominati dalla precedente amministrazione, stanno proseguendo il lavoro di analisi e di studio necessario per arrivare alla predisposizione del nuovo strumento urbanistico. Nel corso di questo lavoro sono però diverse criticità importanti che non riguardano solo il comune di Toano, ma molti comuni montani dell'Emilia Romagna. Il nodo principale è questo: la legge urbanistica regionale numero 24 del 2017 è stata pensata soprattutto per realtà urbane e di pianura, dove il territorio è organizzato in modo molto diverso dal nostro. Nei comuni montani, invece, la situazione è profondamente differente. Una parte rilevante della popolazione, delle attività economiche e del patrimonio edilizio si trova nel territorio rurale o sparso, che qui non è un elemento marginale, ma parte integrante della nostra identità e della nostra organizzazione sociale ed economica. Per questo motivo, applicare in modo rigido una normativa costruita su presupposti diversi rischia di produrre uno strumento poco adatto ai bisogni reali di questo comune. Il problema in sostanza non è fare il piano in fretta, ma fare un piano che serva davvero per il territorio e che non finisca per limitarne anziché accompagnarne le possibilità di sviluppo. Le criticità emerse sono state raccolte e trasmesse da questa amministrazione a UNCE Emilia Romagna, insieme ad altri comuni montani, per chiedere che venga aperto un confronto serio con la regione. In particolare è stata evidenziata la necessità di correggere o integrare alcuni aspetti della normativa, soprattutto per quanto riguarda il governo del territorio rurale. Nei comuni montani non può essere considerato un tema secondario, perché riguarda una parte essenziale della vita della comunità. L'edificio sparso e discontinuo serve una disciplina più aderente alla realtà dell'Appennino, dove il territorio si è sviluppato storicamente in modo diffuso e non concentrato come nelle aree urbane di pianura. È stato inoltre chiesto che, in attesa di eventuali modifiche legislative, la Regione fornisca indicazioni e indirizzi chiari, così da permettere ai comuni montani di lavorare con maggiore certezza e con strumenti più coerenti con la loro realtà. È giusto dire con chiarezza che questa situazione incide inevitabilmente anche sui tempi. Ad oggi, proprio perché siamo in fronte a questioni non solo tecniche ma anche normative di impostazione generale, non è possibile indicare un cronoprogramma certo per la conclusione dell'iter di redazione e adozione e approvazione del PUR. Detto questo, vogliamo essere molto chiari su un punto politico ma concreto. Questa amministrazione non intende non intende inseguire una scadenza formale a scapito della qualità delle scelte. Per noi sarebbe molto più semplice approvare in tempi rapidi uno strumento magari formalmente corretto ma poco utile o addirittura penalizzante per Toano. Sarebbe però una scelta sbagliata. Il nostro dovere è portare avanti un lavoro serio che tenga conto delle regole ma anche della realtà del nostro comune e dei nostri comuni montani, delle sue frazioni, delle famiglie che ci abitano, delle attività che restano e di quelle che potrebbero nascere. La montagna non può essere governata con lo stesso metro della pianura. Se non si parte da questo dato di realtà, ogni pianificazione rischia di restare lontana dalla vita concreta delle persone. E noi crediamo invece che un piano urbanistico debba nascere proprio da lì, dai bisogni veri della comunità, dalla possibilità di mantenere vivo il territorio e di non togliere opportunità a chi vuole continuare a vivere, investire e lavorare. Restano quindi fermi gli obiettivi di fondo che questa amministrazione intende proseguire: dotare Toano di uno strumento urbanistico capace di governare il territorio con equilibrio, di valorizzarne le peculiarità, di sostenere lo sviluppo economico e sociale della comunità e di difendere la presenza umana nella nostra montagna, che è la prima e vera forma di tutela del territorio. Nella risposta vi abbiamo allegato la raccolta di criticità che abbiamo riscontrato insieme ai nostri tecnici dell'ufficio comunale, ma anche di chi fa il piano, e che abbiamo trasmesso il 15 maggio a UNCE, che ci ha richiesto questa raccolta di criticità. Grazie. Se qualcuno vuole intervenire. Prego, consigliere Giannoni.
Grazie mille. Ringrazio per la risposta esaustiva, condivisibile, quindi non ho nulla da obiettare sulla posizione fatta dal sindaco, anche perché sono parole di buon senso, chiare e del tutto condivisibili. L'unica cosa che vorrei chiedere, se è possibile, è se voi avevate già in mente un'idea di fondo, che poi dopo andrà sviluppata, implementata, cambiata, messa a frutto con le varie normative vigenti, però se voi avevate già un substrato di idee su cui lavorare, oppure se avevate già, se il vecchio, l'idea che animava il vecchio piano urbanistico, cioè quello che avevamo predisposto noi, continuava ad esserci, oppure se voi volevate cambiare completamente la base, diciamo, di idea politica, non di idea normativa, cioè di quello che effettivamente voi volete fare con... oppure se siete ancora in una fase troppo preliminare e non siete ancora arrivati a questo punto.
Grazie consigliere Casoni. Allora, siamo in una fase ancora preliminare, nel senso che anche su diciamo sugli incontri, io faccio alcuni esempi di alcuni comuni limitrofi che hanno proprio al momento, messi come noi, diciamo, abbandonato l'idea di andare avanti. Detto ciò, le indicazioni politiche che ci sono state allora non mi risulta che siano state mosse. Guardo anche l'assessore Manini, perché comunque abbiamo fatto un lavoro assieme con i tecnici del PUC. Quindi da una parte dico che attualmente siamo ancora in una fase preliminare e invito anche nei prossimi incontri che faremo col PUC, vi inviteremo in modo tale da poter vedere, insomma, e condividere anche politicamente alcuni aspetti sul piano urbanistico generale. Dall'altra parte non abbiamo, direi, cambiato niente rispetto a quello che è stato fatto fino alla fine, insomma, a giugno 2024.
Ottimo, grazie a questo che volevo sapere, grazie mille.
Di niente. Punto numero 4, se non ci sono altri interventi, scusate. Punto numero 4, risposta ad interrogazione con risposta scritta dei gruppi di minoranza Insieme per Tuano, Casoni Sindaco e Tuano Che Vorrei, ad oggetto situazione e prospettive della struttura della Proloco di Tuano. Lascio la parola al consigliere Paolini.
Gentilissimi signor Sindaco e signori consiglieri, premesso che la Proloco rappresenta un soggetto fondamentale per la promozione turistica, culturale e sociale del territorio comunale, la disponibilità di una sede adeguata e funzionale costituisce elemento essenziale per lo svolgimento delle attività associative. Considerato che risulta opportuno garantire condizioni logistiche e strutturali idonee alle associazioni che operano in tale ambito, si interroga un sindaco e la giunta comunale chiedendo quanto segue. Quale sia l'attuale stato della struttura destinata alla Proloco di Tuano sotto il profilo della disponibilità, dell'utilizzo e delle condizioni manutentive. Se siano previsti interventi di qualificazione, adeguamento o riorganizzazione della stessa. Quali siano le prospettive di utilizzo della struttura nel medio periodo.
Grazie consigliere Paolini. Risposta a interrogazione consigliare con risposta scritta, situazione e prospettive della struttura della Proloco di Tuano, protocollo numero 3328 del 21 aprile 2026. In merito all'interrogazione presentata, si ritiene innanzitutto doveroso riconoscere il valore della Proloco di Tuano e più in generale di tutte le associazioni che, grazie all'impegno quotidiano di volontari e volontari, contribuiscono in modo concreto alla promozione del territorio, all'organizzazione di iniziative e alla vita sociale della comunità. Proprio per questo il tema degli spazi a disposizione della Proloco merita di essere affrontato con serietà, concretezza e senso di responsabilità. È utile ricordare che la questione non nasce oggi e non rappresenta certo un tema emerso all'improvviso. Si tratta di una situazione nota da tempo, anche chi in passato ha avuto ruoli di governo amministrativo, senza però arrivare allora ad una soluzione strutturale. Per questo motivo, più che inseguire polemiche tardive, riteniamo giusto
concentrarsi su un percorso concreto. In questi mesi l'amministrazione comunale ha infatti avviato e portato avanti un confronto con il direttivo della Pro Loco di Toano nell'ambito del progetto Toano Sport Park, attualmente in costruzione. All'interno di tale progetto sono stati previsti spazi al piano terra che potranno essere utilizzati dalla Pro Loco e più in generale delle associazioni del territorio per attività, eventi, iniziative culturali e momenti di aggregazione. La configurazione progettuale attuale individua già una prima dotazione di spazi. Inoltre vi è la volontà dell'amministrazione, condivisa nel confronto con la Pro Loco, di valutare il completamento e la valorizzazione anche della parte sottostante compatibilmente con le disponibilità economiche e con gli sviluppi delle successive fasi dell'intervento, così da renderla sempre più funzionale l'esigenza operativa. Questa è la direzione sulla quale stiamo lavorando, non limitarci a constatare una situazione conosciuta da anni, ma costruire una prospettiva nuova e più adeguata all'interno di un progetto reale e già avviato. Le prospettive di medio periodo vanno quindi in una direzione precisa. Una volta completato il Toano Sport Park, la Pro Loco potrà fare riferimento a questi spazi in un contesto più funzionale e maggiormente coerente con il ruolo che svolge a beneficio della comunità. Riteniamo che questo sia il modo corretto di affrontare il tema, con serietà, con il coinvolgimento diretto dell'associazione interessata e con scelte concrete. Non c'è un'attenzione improvvisa su una questione che per lungo tempo non è stata affrontata da chi oggi la richiama. L'amministratore conferma quindi il proprio impegno a proseguire in questo percorso, con l'obiettivo di arrivare ad una soluzione utile, sostenibile e duratura per la Pro Loco di Toano e per il mondo associativo locale. Sullo stato attuale, se volete possiamo discuterne, ma come è stato fatto in passato, chiudiamo il microfono.
O al
termine del consiglio, sì. Se ci sono interventi. Prego, consigliere Noi.
Grazie, sì, sono in presente, intervengo io. A me dispiace il tono della risposta, cioè era semplicemente una interrogazione fatta per conoscere lo stato di avanzamento in cui si agiva. Non c'era un fine polemico, non c'era un fine strumentale, non c'era nessun altro secondo fine se non quello della conoscenza. Tant'è che non c'è nell'interrogazione nessun tipo di polemica, accusa o quant'altro, semplicemente la volontà di capire, cosa che invece non c'è nella risposta. Cioè effettivamente nella risposta il tono, una vis polemica è presente, non sotto traccia, ma particolarmente in superficie. Mettiamola così, e questo mi dispiace, non era questo l'intento, era semplicemente quello di conoscere le accuse che sono state mosse durante l'esposizione della risposta. Dal mio punto di vista non mettono una controreplica, le lascio cadere a vuoto, perché non era né questo l'intento e non credo neanche che sia questo il momento per riaprire o chiamiamolo come si vuole discussioni che sono state fatte. Quindi quello che è stato esposto nella risposta con il tono accusatorio, dal mio punto di vista lo lascio cadere. Poi ripeto, mi dispiace per la presenza di questo tono, perché non era questo l'intento. Se è stato così interpretato me ne scuso, ci scusiamo, perché non era quello l'intento. Quindi se nell'esposizione è stato interpretato questo, chiedo scusa, ma non era questa la volontà di farlo. Cioè, la nostra volontà era semplicemente quella di conoscere effettivamente se c'era una soluzione o no, e se nel caso in cui ci fosse stata questa soluzione, quella. Semplicemente quella. anche perché, ripeto, anzi lo dico adesso, di Toano Sport Park io personalmente non conoscevo qual era il progetto, quindi non ero a conoscenza di se sotto ci fossero spazi per le associazioni o meno, e di conseguenza è la prima volta che io vengo a sapere. Bene che ci siano, però ripeto, il tono polemico mi è dispiaciuto.
Grazie consigliere Casoni, altri interventi? Il tono polemico, vabbè, rispondo in replico anch'io dopo perché è meglio. Risposta numero 5. Risposta di interrogazioni con risposta scritta dei gruppi di minoranza insieme per Toano, Caso di Sindaco e Toano che vorrei ad oggetto un completamento del percorso pedonale in località Capola. A lei consigliere Paolini la parola.
Grazie. Gentilissimi signor Sindaco, signori consiglieri, premesso che la realizzazione di infrastrutture pedonali sicure costituisce un elemento essenziale per garantire la sicurezza della mobilità locale, in particolare per le fasce più deboli della popolazione, il percorso pedonale in località Capola rappresenta un'opera di interesse pubblico finalizzata a migliorare la fluidità e la sicurezza degli spazi urbani, considerato che allo stato attuale il percorso risulta incompleto con conseguenti criticità per l'utilizzo da parte dei cittadini. Il completamento dell'opera risulta particolarmente rilevante anche in termini di collegamento tra aree diverse. Si interrogano il sindaco e la giunta comunale chiedendo quanto segue: quale sia lo stato attuale dei lavori relativi al percorso pedonale in località Capola, quali siano le cause del mancato completamento dell'opera, quali interventi risultino ancora necessari, illuminazione, segnaletica, eccetera, quali siano le tempistiche previste per il completamento dei lavori e se siano già state individuate le risorse economiche necessarie. Poi in forma orale non specificato.
Sì, tutto da tempo. Bene, grazie consigliere Paolini. Risposta a interrogazione consigliare con risposta scritta. Completamento del percorso pedonale, località Capola, protocollo numero 3329 del 21 aprile 2026. In merito all'interrogazione sul percorso pedonale, località Capola, riteniamo opportuno chiarire con precisione lo stato della situazione. Il percorso è un'opera utile e importante per migliorare la sicurezza dei cittadini e il collegamento tra diverse zone del paese. Non riteniamo però corretto sostenere che esso possa rispondere pienamente alle esigenze delle fasce più deboli, perché la conformazione del tracciato e la sua pendenza ne limitano oggettivamente questo utilizzo. Resta comunque un intervento significativo sotto il profilo della sicurezza. Va inoltre ricordato che la realizzazione del percorso è stata possibile grazie al contributo concreto della Protezione Civile di Capola, che ha avuto un ruolo importante nella sua esecuzione. Oggi il percorso risulta realizzato nella sua parte principale, ma per essere pienamente fruibile e sicuro necessita del completamento dell'illuminazione. A questo proposito, i pali per l'illuminazione sono già stati ordinati, i punti luci sono già disponibili e la ditta incaricata dell'illuminazione pubblica è già stata informata dell'intervento da eseguire. Anche questo completamente possibile grazie al contributo della Protezione Civile di Capola. I lavori mancanti riguardano quindi sostanzialmente il completamento dell'illuminazione e quanto necessario a rendere il percorso pienamente utilizzabile in sicurezza. Se non vi saranno ritardi nella consegna dei pali e nella programmazione di intervento a parte della ditta incaricata, prevediamo di concludere il tutto nel giro di qualche settimana. Le risorse economiche necessarie sono già state individuate. L'intenzione dell'amministrazione è quindi quella di chiudere a breve questo intervento, valorizzando un'opera già realizzata grazie all'impegno del territorio, rendendola finalmente completa e sicura per i cittadini. Ci sono interventi? Prego consigliere.
Grazie. Allora, facente parte delle categorie deboli citate e abitando in montagna da quando sono nato ormai, posso dire che un minimo di pendenza per una fascia debole rende un percorso, se non totalmente inagibile, quasi inagibile al 100%. C'è poco da fare con un'età avanzata o un minimo di disabilità, quando incontra un minimo di pendenza, che qua in montagna è la normalità, rende il percorso non adatto a noi, c'è poco da fare, o ci si munisce di mezzi elettrici o banalmente la macchina per spostarsi, ma a piedi quando c'è della pendenza, quando si hanno disabilità o comunque una certa età e si è fatti queste fasce, c'è poco da fare. Non è un territorio amico, tra virgolette, diciamo, con tutti i pro e i contro e il bello della vita in montagna.
Grazie consigliere Casali. Prego consigliere Venazzi.
Sì, diciamo che siccome io ho partecipato molti giorni a realizzare l'opera lì, insieme alla protezione civile e anche a quei cittadini, diciamo, che indicavano, purtroppo è una pendenza che non potevi, diciamo così, modificare, d'accordo? Quindi sì, per le persone disabili e anche per gli anziani non è funzionale, cioè non è accessibile, però è accessibile per, soprattutto per i bambini, perché voi pensate che chi va al campo sportivo da Cavola e quindi possono passare lì in sicurezza, perché purtroppo Cavola rimane il tratto della strada provinciale che dalla chiesa arriva a Montale, che è una marciapiede. E quindi lì è anche un fatto di sicurezza, per quello che abbiamo messo un fatto di sicurezza. E poi accorcio tantissimo la, diciamo, quella percorrenza. Io parlo in telefonata perché, se ti ricordi, avevo fatto una telefonata proprio a te, Leonardo, in cui ti chiedevo, perché, ripeto, alcuni membri della protezione civile mi chiedevano di ultimare il discorso dei pali, della luce così. Io gli ho spiegato, almeno sul discorso delle normative, della luce così, deve uscire una ditta autorizzata che faccia fare i lavori, anche perché bisogna capire se vanno collegati dalla parte a monte o dalla parte valle a seconda dei consumi che ci sono lì. Quindi poi non ho più saputo nulla e quindi ho pensato di fare un'interpellanza, però non in modo polemico, ma in modo proprio costruttivo, perché qualcuno a volte mi chiede quando finite per perdonare lì, e io ho detto chiederò al consiglio quando finite solo quello. Grazie.
Grazie consigliere Venanzi, se posso aggiungere, no, ma assolutamente è condivisibile, e ci siamo mossi qualche mese fa con il capogruppo della protezione civile di Cavola per terminare l'intervento e anche coinvolgendo l'attuale ditta che si occupa dell'illuminazione pubblica, della gestione delle illuminazioni pubbliche. Quindi c'era un tema di pali che sembravano che ci fossero ma non andavano bene, i pali esistenti, insomma i pali che erano in magazzino, quindi abbiamo acquistato i pali, i punte luci ci sono già, sono stati credo donati, adesso non ricordo bene, quindi cercheremo di ultimare l'intervento, è questione di qualche settimana, poi dipenderà anche molto dalla ditta che è stata incaricata. Grazie. Se non ci sono altri interventi procediamo al punto numero 6. Approvazione rendiconto anno 2025 dell'azienda speciale Tonano AST e nomina del revisore dei conti degli esercizi 2026, 2027 e 2028. Lascio la parola al presidente di AST, Davide Giansoldati.
Grazie, buonasera a tutti. Penso che vi sia stato trasmesso il bilancio di AST. Io più che parlare di numeri volevo parlarvi un attimo di quello che è stato fatto e che cosa deriva da questo bilancio. Se ci sono delle questioni tecniche lascio la parola alla dirigente Roberta Filippi che è qua, c'è anche la vicepresidente Eva Venanzi, purtroppo non c'è Carlo Palladini per impegni purtroppo personali e quindi non è potuto essere presente. Io vi dico, se avete qualcosa appunto sui numeri, sui bilanci, altrimenti dopo parto io a ruota libera con quello che deriva poi, quello che ha dato frutto a questo bilancio qua, e interrompetevi quando ritenete giusto.
Se ci sono domande,
se no vado io.
Se no facciamo andare avanti il presidente, prego presidente.
Allora, cercherò di essere molto, molto rapido. Ci tengo a dire due cose. Ovviamente avete visto rispetto all'anno precedente c'è stato un incremento. Questo incremento è stato dato principalmente dall'aumento delle tariffe che vi ricordo, non è farina consentita in termini del nostro sacco, ma l'aumento delle tariffe ovviamente viene regolato dall'ente regionale Aterstir. Abbiamo però fatto uno studio, anzi, la vicepresidente ha fatto fare uno studio con un gestore sempre dell'Emilia Romagna su 10 metri cubi d'acqua ad uso residenziale, non residenziale. Altro gestore, senza fare nomi, era di Modena, e su 10 metri cubi di acqua, ok, abbiamo una differenza di oltre 10 euro, cioè era questo altro gestore, sono 38,86 euro, mentre ASP è 26,62 euro. Perché è stato fatto questo raffronto? Perché se andiamo a vedere le tariffe che vengono create in modo abbastanza complesso e specifico, non sto di certo quasi entrare, però ovviamente sembra che siano molto, sembrano abbastanza allineate. ASP ha questo moltiplicatore tariffario, ok, si chiama così, che è 1,192. La era di Modena, su quale è stato fatto questo lavoro qua, grazie Eva, è a 1,205, e mentre IR nel gruppo di Parma è addirittura più alto, 1,209. Quindi possiamo dire che, nonostante gli aumenti che ci sono stati, l'acqua di Toano, poi dopo mi vado a soffermare sulla qualità, ma comunque ha un prezzo rispetto agli altri gestori dell'Emilia Romagna assolutamente inferiore. Un'altra cosa che si è capitata è l'adeguamento tariffario secondo le linee guida Aterstir. Cerco di essere brevissimo, poi veramente interrompetemi se devo tagliare. Aterstir ha imposto a tutti i gestori un tariffario. Probabilmente l'idea politica è avere un unico tariffario regionale per i servizi di acqua, depurazione, e poi quelli che seguiamo, noi spesso parliamo solo di acqua in ASP, però c'è anche la parte della depurazione. E in questo tariffario, era un tariffario che ci è stato consegnato a seguito di uno studio, un tariffario che tra l'altro è da almeno 2 anni, da quando mi sono insediato, che già a Aterstir ci stava lavorando, e volevo precisare alcune cose, perché alcune voci tariffarie ci sono delle voci tariffarie fisse, cioè vi farò fare alcuni esempi. Questo tariffario qua è legato all'utenza finale, cioè se il consigliere Carlo Benassi deve richiedere un nuovo contatore, deve richiedere un nuovo allaccio, non sono più vigenti le tariffe che c'erano fino all'anno scorso, sono vigenti ora queste nuove tariffe che ovviamente sono pubblicate sul sito. L'idea politica di ST è stata fare uno studio, vedere sostanzialmente quanto costa ad ST fare tutte queste varie lavorazioni che erano presenti in tariffa, e ad ST si è lasciato una forbice, un massimo e un minimo. Siamo politicamente, abbiamo deciso, proprio fatto questa scelta politica, ed è puramente politica, di non gravare inutilmente sui cittadini, ovviamente garantendo la sostenibilità dell'ente, ok? Quindi comunque l'ente deve assicurare le spese, e a livello regionale, da quello che sappiamo, tutti gli altri gestori hanno mantenuto questa forbice al massimo. In più ci tengo a precisare che ci sono delle voci di questo tariffario che noi non abbiamo potuto, cioè sono state imposte da Aterstir e non abbiamo potuto mettere mano. Quindi questa cosa qua ci tengo, perché penso che sia molto importante. Abbiamo delle maggiori entrate, però anche un grosso lavoro che è stato fatto in collaborazione con Irene Acquareggio. E leggo velocemente, passiamo ad un'altra importante novità che porta maggiori entrati e tutele per la nostra azienda: la proposta di collaborazione con AST Toano e Irene Acquareggio. Con questo atto non andiamo a modificare gli accordi presi che erano ancora in corso dai tempi della scissione dell'acquedotto destra secchia, Ovviamente quando si è diviso, che era Villa Minozza e Toano, Villa Minozza ha deciso di passare sotto IRE, è stato fatto un accordo. L'acqua IRE di fatto non paga l'acqua che noi cediamo, perché da un certo punto di vista le fonti sono anche loro, noi abbiamo la gestione e veniva corrisposto un costo annuo, un rimborso forfettario. Questo rimborso forfettario la fermo da decenni, erano 9.000 euro all'anno. Ci siamo messi a tavolino, ovviamente con la disponibilità di IRE, perché è un accordo che è scritto e non è scaduto, quindi abbiamo solo potuto modificarlo, ci abbiamo lavorato tanto e questo ci tengo a precisarlo, siamo riusciti ad avere un incremento del 50% in più, cioè 13.500 euro all'anno. Però abbiamo cercato di prendere qualcosa in più. Noi abbiamo una grossa criticità, ovviamente sapete che ASP e dopo ci arrivo, abbiamo 7 dipendenti in totale per gestire i 177 km di reti solo di acqua, e in questo caso qua noi abbiamo secondo me una forte criticità nella ricerca perdite. Quindi, visto che conoscendo il mondo IREN, ha delle aziende specializzate che lavorano per loro annualmente per la ricerca perdite, ho detto va bene, non ci date dei soldi in più perché sono arrivati lì 13.500 euro, ho detto dateci della forza lavoro. Quindi abbiamo dovuto mettere una cifra simbolica dove ST paga IREN 750 euro a fronte di una spesa commerciale che sarebbe circa 5.000 euro per 10 giorni annuali, quindi tutti gli anni, e per la ricerca perdite. La ricerca perdite che siamo riusciti, diciamo, un pochino a strappare questo accordo qua sulla nutrizia principale, che poi dopo è ovviamente dove possiamo avere oggettivamente molte più perdite. In più, questo accordo qua non è vincolante, è bloccato fino al 2028, anche perché nel 2028 magari noi non ci saremo più, e comunque possono essere ritrattate, magari in particolare può essere quei 13.500 euro adeguati al 2028. Abbiamo cercato di non vincolare niente, però di portare a casa il più possibile. Sapete che abbiamo i fondi PNRR, sono in fase di ultimazione e penso che ci sia poco da dire in questa fase qua, stiamo correndo per finirli e siamo assolutamente nelle tempistiche, non abbiamo avuto grosse criticità, ovviamente per la popolazione di tanto una qualche interruzione idrica c'è, è ovvia perché andiamo a lavorare su quella parte di adduttrice principale che spesso deve essere proprio chiusa per consentire le lavorazioni. In più i fondi della protezione civile, lo chiamo in gergo ex pozzo della, il pozzo della Sempre, il pozzo della Colombaia, che è impropriamente chiamato pozzo della Colombaia perché in quei fondi della protezione civile non c'erano solo i lavori per fare il pozzo e mettere il termine tecnico, il potabilizzatore, grazie Roberta. C'era ovviamente allegato tutta un'altra parte di messa in rete e gestione delle reti. È stato fatto, è stato ultimato, fra l'altro so che ho parlato col tecnico e stiamo facendo gli ultimi settaggi, ma ovviamente questo qui è già pronto. Spererei di non utilizzarlo più, ma purtroppo, come vedete, la crisi d'acqua ogni anno ci investe e questo qui dovrebbe essere un sostegno assolutamente favorevole. E ci saranno appunto anche dei lavori sulle sorgenti, abbiamo fatto diversi lavori straordinari e adesso non so sotto la mail, comunque sono stati cambiati dei tratti di tubature che erano veramente obsolete, ancora in ferro, e dove erano state fatte diverse fughe e dove la qualità dell'acqua ovviamente con delle tubazioni così vecchie iniziava a scarseggiare. Di conseguenza sono stati fatti questi interventi di rinnovamento che non erano sostanzialmente previsti. E personale sicurezza sul lavoro, abbiamo in forza attualmente 7 dipendenti per che abbiamo un operaio in più, quello che era, passatemi il termine, in sostituzione di Imer durante la malattia, è stato fatto appunto quello che si doveva fare per le assunzioni, ha vinto lui ed è stato assunto a tempo indeterminato. Questa è una bella cosa, perché sapete quanto sono sensibile anche dal punto di vista lavorativo sulla sicurezza. Abbiamo la possibilità di fare due squadre. Inoltre, purtroppo abbiamo uno dei nostri operai che ha avuto questo gravissimo infortunio, che alcune mansioni purtroppo non potrà tornare a farle, quindi serviva della forza. In più abbiamo anche la Corinna al front office con la gente a tempo praticamente pieno, quindi anche chi arriva in ST riesce ad avere delle risposte celeri. Poi io, secondo me, un pochino le cose principali le ho dette. Se avete altre domande ci siamo. Poi dopo chiudo con un invito, concedetemi questa specie di invito rivolto a tutti voi a leggere i verbali del CDA, del Consiglio di Amministrazione di ST, e non solo i nostri, magari anche quelli dietro. I nostri a me mi sgridano perché dicono che scrivo troppo e che le pagine marcate e dei registri costano care, ma credo profondamente che il vero costo per una comunità non sia l'inchiostro, bensì il silenzio. Quindi mantenete su di voi uno sguardo vigile e continuate a muovere critiche costruttive, perché solo attraverso il confronto franco e trasparente che possiamo migliorare ogni giorno l'azienda speciale Tomano, garantendo servizi di assoluta qualità e una lunga vita all'acqua di Toano. L'ultima cosa che mi è venuta in mente dopo mi stoppo, volevo fare un ringraziamento anche alla Roberta, che è la dirigente, e alla Benassi, che in particolare si stanno dedicando almeno due volte all'anno, ma vedo che è abbastanza continua la cosa e questo tema qui, con le scuole, per sensibilizzare i ragazzi sul consumo dell'acqua. E secondo me sono venute fuori delle giornate bellissime. Poi quest'anno mi sono divertito anch'io, l'abbiamo portato a visitare addirittura anche l'acquedotto, e sensibilizziamo sullo spreco dell'acqua, perché qui sono il nostro futuro. Se avete altro, sono qui.
Grazie Presidente, e colgo l'occasione per ringraziarvi per il lavoro che state svolgendo, i consiglieri tutti, la dirigente, tutti gli operai, perché insomma state svolgendo un ottimo lavoro, grazie. Da parte di tutto, almeno l'amministrazione, ma credo anche da parte del Consiglio Comunale. E se qualcuno vuole intervenire? Prego, consigliere Granassi.
No, volevo dire solo una cosa sull'accordo di IA, le polemiche che c'erano state negli anni scorsi non erano tanto sulla quota che girava IREN al comune di Toano, che tra l'altro dopo, una volta fatto l'accordo, prendevamo l'acqua dal castello dei Carpinetti in caso di necessità, avevamo un po' appianato la questione. La polemica era perché nel momento di crisi vera l'acqua che noi avevamo IREN non veniva controllata su un paro di secchio, cioè noi facevamo, diciamo così, a volte chiudevamo i rubinetti, facevamo le ordinanze, e a secco per tutte quelle zone di microfili lì non c'era quella pressione lì. Quindi la polemica era solo su quella cosa. Ve la dico perché, visto che ci siete voi, quando chiudete, diciamo così, un po' un'ordinanza, chiudete un rubinetto a Toano, dovete guardare cosa succede nel comune di Milano. Poche parole.
Grazie consigliere Benassi, e lascio la parola al Presidente.
Sì, grazie Carlo. Oggettivamente hai ragione, abbiamo cercato di non fare ordinanze, penso che non sono mai state fatte da quando ci siamo noi, il primo anno, perché abbiamo avuto puramente fortuna, perché il primo anno appena insediati e a danni che non c'era così tanta acqua. L'anno scorso purtroppo è tornato un anno però assolutamente gestibile, però siamo riusciti a gestire. Ovviamente chiamiamolo il pozzo della Colombaia non servirà da solo a garantirsi l'approvvigionamento dell'acqua, e dovremo comunque andare a comprare da IRA, mentre noi la cediamo su questo importo forfettario, proprio perché non abbiamo nemmeno il controllo, Carlo, qui che ti volevo andare a rispondere, noi l'acqua, ci siamo studiati bene questo accordo pregresso di sera, l'acqua ne hanno diritto anche loro, di conseguenza se per assurdo loro usano 100, noi limitiamo sul territorio lituano a 10, loro possono farlo, lì dunque è questione di sensibilità. E io credo che al termine dei lavori del PNRR, di questa campagna che se non erro, chiedo alla Roberta conferma, dovrebbe iniziare tra alcune settimane di una campagna di ricerca perdite, se noi riusciamo a non sprecare l'acqua, penso che anche i periodi di crisi riusciamo assolutamente a superarli, quindi io sono ottimista. Grazie.
Grazie Presidente. Qualcun altro vuole prendere la parola? Prego consigliere Casoni.
Grazie mille, ringrazio il Presidente Gian Soldati che seppur non lo vedo, perché dalla telecamera non lo vedo, ma non è un problema, lo ringrazio per una descrizione chiara, cristallina, precisa, puntuale, comprensibile, come non avevo dubbi da questo punto di vista, quindi lo ringrazio per la sua esposizione. E accolgo con favore anche l'accordo fatto con Iren, è sempre stato lì più un gioco politico che un gioco tecnico, nel senso di non tirare troppo la corda, contando che noi siamo piccolini, siamo in grande contro dei Golia. E quindi è sempre stato un gioco dell'equilibrista. Sono felice di aver trovato un nuovo equilibrio, ciò che porta a Veneto Anno fa bene a tutti, quindi anche questo nuovo corso viene accolto con favore, sempre cercando di rimanere in equilibrio contro un colosso grosso come Irene. Accolgo con particolare favore, a mio avviso, le parole dette proprio dal Presidente Gian Soldati su quello che viene giustamente impropriamente definito pozzo di Colombaglia, che è stato definito utile nei casi di società. Sono particolarmente contento di queste parole, perché effettivamente ci sono stati altri interventi nel corso del tempo che avevano messo in discussione l'utilità concreta di questo di quest'opera. Dal mio punto di vista, come è stato detto, non è solo quell'opera lì che permette di tamponare in periodo di siccità, era un gioco di tre interventi insieme a quello del PNRR di controllare la perdita, e sono felice che nell'accordo con Iren ci sia anche questo aspetto dato proprio da esperti di settore per controllare effettivamente le perdite, insieme a un aumento della presa sulle fonti. Erano questi tre gli interventi che avevamo ipotizzato per provare, se non a risolvere completamente, quantomeno a limitare in modo massiccio i disagi in periodi di siccità. E quindi si sono felice che sia stato riconosciuto che anche il pozzo di Colombaglia, seppure è vero che l'acqua ha una qualità particolarmente bassa rispetto al resto dell'acqua, al resto delle fonti da cui viene presa normalmente, è semplicemente un piccolo tassello da mettere insieme agli altri. Comunque accolgo, grazie, ripeto, rinnovo il grazie al Presidente Gian Soldati per il suo intervento e per l'esposizione chiara, puntuale e precisa.
Grazie consigliere Casoni, lascio la parola all'assessore Magnini. Prego assessore Magnini.
Io mi faccio riferimento a un vecchio detto, che piuttosto che niente meglio piuttosto, però qua calza perfettamente. Questo qua è come dire, non siamo città, formiamo un biglietto d'acqua in Italia. Quello che invece mi fa sorridere ancora di più è che forse eri ancora troppo giovane, ma avevamo qua vicino a Toano il lago di Morra, in cui c'era una disponibilità d'acqua abbastanza consistente. Venne fatto un lavoro allora per fare un drenaggio, mandarlo tutto nel fiume, per poi 30 anni dopo tornare a prendere il fiume per tirarlo giù un po'. Io sono tutte manovre che faccio fatica a capire per il mio modo di pensare, però in SD sono successe anche queste cose. Fermo restando che sono d'accordo su tutta la parte che è servita per l'impiantistica, per migliorare l'impiantistica, ma un depuratore da 80.000 euro per depurare dell'acqua salata piena di calcio, eccetera, non mi sembra una scelta eccezionale, però ognuno ha il suo timore.
Grazie, assessore Manini, qualcuno vuole intervenire? Allora, se non ci sono altri interventi, prima della votazione lascio la parola al sette vice segretario.
Allora, solo per dire che sono arrivati via PEC dalla ST tutti gli atti necessari all'approvazione del bilancio, tra cui il bilancio, la relazione e la relazione del direttore dei conti, il quale scrive parere favorevole senza fare particolari osservazioni.
Grazie, vice segretario. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Okay.
Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo.
Prego.
Con il microfono.
Visto che dobbiamo depositare in Camera di Commercio il bilancio entro il 30 maggio, chiedevo se domattina che dice
siamo già d'accordo.
Grazie direttrice. Passiamo al punto numero 7. Oggetto conferma della deliberazione dell'Assemblea dei soci di ACT numero 3 del 12/05/2026, conseguente approvazione delle modifiche dello statuto alla convenzione e al regolamento sul controllo analogo congiunto dell'azienda consorziale trasporti.
La nomina del revisore.
Già, la nomina del revisore è stata deliberata con questo delibera e è stato inserito quello consigliato dal CDA, il dottor Bertani.
Scusate.
Cioè, è stato dato mandato al sindaco di venire in assemblea e votare per il dottor Bertani.
Grazie. Lascio la parola al vice segretario Valentini.
Invece, per la delibera 7 si tratta di approvare una serie di modifiche che l'Assemblea dei soci di ACT ha portato allo statuto di ACT stessa. Allora io adesso ho dato una sfogliata e ho guardato anche bene la delibera, perché è una delibera che è uguale per tutta la provincia, per tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale l'ha preparata e ce l'ha mandata. Si trattano di modificare lo statuto di un'entità non particolarmente importante, cioè parliamo di aggiornare le quote di partecipazione riducendo il numero degli enti consorziati da 42 a 45 perché dopo la fusione dei comuni diventasse non era stata fatta, oppure parliamo nel dire che piccole modifiche agli scopi e le finalità di ACT, la precisazione che tra le attività svolte da ACT nell'ambito della mobilità integrata la stessa può anche organizzare, promuovere, amministrare, gestire i servizi inerenti alla sosta e ai parcheggi, l'estensione della domanda dell'azienda speciale costruttiva fino al 31 dicembre 2050, cioè sono tutte piccole modifiche che non vanno ad impattare tanto sul rapporto tra ACT e gli enti consorziati del corso dei comuni, ma hanno uno scopo più pratico all'interno della gestione di ACT, ecco. Ad esempio, non so, una modifica allo statuto in cui si dice che c'è l'obbligo per gli organi di ACT, quindi penso ad esempio CDA, che deliberano in senso difforme dal comitato permanente di controllo di motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, quindi diciamo che sono delle modifiche veramente di carattere più tecnico, amministrativo, che di carattere sostanziale nel rapporto tra ACT e gli enti consorziali.
Grazie dottor Valentini, ci sono osservazioni? Allora procediamo con la votazione. Favorevoli? Immediata esecutività, favorevoli? Unanimità? Abbiamo votato l'unanimità, ok. Punto numero 8. Punto numero 8, modifica di integrazione del regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti tari. Allora, con questa proposta interveniamo sull'articolo 18 del regolamento tari relativo alle riduzioni per le utenze domestiche, prevedendo il superamento delle attuali agevolazioni sociali comunali così come erano state strutturate fino ad oggi. Si tratta di un tema delicato e proprio per questo crediamo sia giusto spiegare con chiarezza il senso della scelta che stiamo facendo. Negli ultimi anni queste riduzioni comunitarie venivano riconosciute sulla base dell'ISEE, ma anche in presenza di particolari condizioni sociali e personali, presenza di figli minori, anziani, invalidità, situazioni di solitudine o di particolare fragilità. Erano quindi agevolazioni che richiedevano soprattutto una verifica economica ma anche una valutazione della situazione personale e familiare del contribuente. Oggi però il quadro è cambiato. Dal 2025 è stato introdotto a livello nazionale il bonus rifiuti che garantisce una riduzione della tariffa per i nuclei economicamente svantaggiati e individuati sulla base dell'ISEE. Questo significa che oggi esiste già uno strumento nazionale previsto dalla normativa statale pensato proprio per sostenere le famiglie con maggiori difficoltà economiche. Parliamo di una riduzione del 25%. Per questo motivo riteniamo che non sia più corretto né opportuno mantenere in ambito tributario un doppio livello di agevolazione che in molti casi finisce per riguardare le stesse situazioni. C'è poi un altro elemento importante. L'ufficio tributi svolge un compito tecnico-amministrativo, applica il regolamento, gestisce le posizioni contributive, verifica i requisiti formali, ma non è il servizio idoneo a valutare situazioni di disagio complesso, sopravvenute non pienamente rappresentato da un ISEE che, come sappiamo, fotografa redditi e patrimoni riferiti a due anni prima. Quando una famiglia fatica a pagare la TARI, spesso non ha difficoltà solo su quella voce, ma anche sulle altre utenze domestiche, sulle spese alimentari, sui bisogni quotidiani. In questi casi serve una valutazione più approfondita, più attuale, più aderente alla realtà concreta della famiglia. Ed è proprio questo il lavoro che compete ai servizi sociali, che hanno strumenti, professionalità e regolamenti adeguati per leggere i bisogni reali e costruire interventi. La scelta che portiamo quindi non è di togliere un aiuto, ma è spostare la presa in carico dal piano tributario a quello sociale, che è l'ufficio competente per valutare il bisogno effettivo. C'è anche un principio di equità che va ricordato con molta chiarezza. Le agevolazioni tari non disciplinate da specifiche norme di legge o da fondi dedicati devono trovare copertura nel bilancio comunale, diversamente il loro peso finisce comunque per ricadere sulla collettività. Noi riteniamo che sia più corretto utilizzare queste risorse in modo più mirato attraverso strumenti sociali che consentano di aiutare davvero chi si trova in una situazione di bisogno effettivo e attuale. Per questa ragione, contestualmente alla modifica regolamentare, l'amministrazione intende rafforzare il fondo destinato ai contributi economici, portandolo da 13.000 euro a 18.000 euro, con un aumento di 5.000 euro. Inizialmente, perché poi vediamo in base anche alle richieste, se ci fossero ulteriori richieste, siamo già d'accordo insomma, con gli uffici, con la ragioneria dell'Unione, di variazione di bilancio di aumentare questo capitolo. Così da aumentare la capacità di risposta verso la situazione di fragilità che saranno valutate dal servizio sociale. Questa impostazione ci sembra più seria, più equa e anche più responsabile. Da un lato prende atto dell'introduzione del bonus rifiuti nazionale,
dall'altro consente al comune di intervenire dove c'è un bisogno reale, concreto e attuale. Infine evita che il tema del disagio sociale venga trattato in modo improprio all'interno di un procedimento puramente tributario. Un comune come il nostro, per dimensioni e conoscenze del territorio, può e deve cercare di dare risposte più precise e più vicine alle persone, non limitandosi a un criterio automatico, ma costruendo percorsi di aiuto più adeguati alle singole situazioni. Aggiungo a questo, scusate che vado a cercarlo, un dato importante da non sottovalutare, che nel 2025, erano 64 le famiglie che avevano diritto all'applicazione delle deduzioni comunitarie. Con questo bonus introdotto sono 134, quindi c'è un aumento di quella forbice delle persone che prendono, insomma, che hanno, possono beneficiare di questo contributo, insomma, di questo bonus. E l'aggiunta che è stata fatta è facoltà del comune istituire un fondo sociale, che è stato fatto nell'articolo 18, parlo, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie di far fronte al pagamento del tributo. Grazie. Se ci sono interventi.
Sì, io volevo chiedere.
Prego.
Sì, scusate, non mi è chiaro, quindi se è stato spostato dall'ufficio tributi all'ufficio sociale e contestualmente anche ridotto perché viene integrato dal bonus, oppure se è solo spostato un capitolo dall'ufficio tributi all'ufficio sociale che lo butterà caso per caso.
Esatto, allora il capitolo, diciamo che oggi sapete bene che queste agevolazioni ricadevano sui contribuenti, quindi su tutti i cittadini. Quindi quello che abbiamo fatto oggi è di esaminare caso per caso, in base agli esempi, in base a tutto, insomma, anche diciamo le situazioni familiari che ci sono, e noi c'è già un capitolo di sostegno alle famiglie, e quel capitolo lì, visto che andiamo a tirare via dall'ufficio, dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, aumentiamo il capitolo intanto inizialmente di 5.000 euro e poi vediamo in base alle richieste se aumentarlo, se vediamo che le richieste sono più insomma, di quelle che sono state fatte. Se non ci sono interventi, passiamo a altri ulteriori interventi, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, grazie. Allora, passiamo al punto numero 9, ultimo punto. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune, modifica del piano delle possibili alienazioni immobiliari triennio 2026-2028. Lascio la parola al dottor Valentini.
Allora, noi ci troviamo a modificare il piano delle alienazioni perché è necessario inserire un lotto E, un nuovo lotto, del valore di circa 1.000 euro. In località Piazza Don Giulio Vicente c'è praticamente l'unica casa che c'è in piazza Cervedolo, quella che è di fianco al campo giochi. Ci siamo accorti che il confine della proprietà è il muro del fabbricato, quindi la scala della proprietà è sul terreno comunale. Sono state fatte tutte le varie verifiche, la scala non è abusiva, semplicemente probabilmente quando sono state fatte le cessioni urbanistiche è stato fatto male il frazionamento. Allora, gli attuali proprietari vogliono vendere la casa, hanno già un acquirente, ci hanno chiesto di regolarizzare questa situazione comprando il pezzo di terreno che gli permette di avere la propria scala nella loro proprietà e allargare appena appena il giardino, ma roba di veramente un metro. E per cui il nuovo il comune venderebbe una porzione di 105 metri quadri ai proprietari del fabbricato. E adesso io non sono molto pratico, però dal punto di vista proprio concreto il terreno fino al muretto e alla siepe che c'è lì vicino al parco giochi, esatto, sì. Tra la casa e il parco giochi c'è questo muretto che sta a significare sostanzialmente che i vecchi proprietari hanno sempre gestito quella parte lì considerandola loro, ok? E per cui sì, il comune cederebbe questa parte qui di 105 metri quadri, così loro riescono a vendere regolarmente il loro fabbricato, è stato stimato in un valore di 1000 euro però per poter andare a logito bisogna che il bene sia dentro al piano delle alienazioni, cosa che stiamo facendo in questo momento, e poi dopo si andrà a logito credo anche a breve, perché da quel che so i proprietari avrebbero già trovato l'acquirente.
Grazie dottor Valentini, ci sono interventi? Prego consigliere.
Chiedo, è dietro la piazza, diciamo verso la casa di Pierluigi, tanto per essere
verso la provinciale.
È tra la provincia di fianco al parco giochi. Il parco giochi.
Però sul discorso della dove viene messa la nostra struttura.
È un pezzo di terreno che già adesso non viene utilizzato dal pubblico.
No, l'ho capito, okay. Però quello che chiedo è se poi va la zona, perché non ho capito bene se è a Mube o se è
di fronte a lei, da
qua
è di fronte.
Scusa Simone, faccio vedere almeno fisica.
È quella di fianco alla discesa, quella di fianco alla discesa grossa.
Tu non la... è questa qua. Vediamo, è questa qua per
l'esercizio. Ok. Il pezzetto è questo qui.
Non te la condivido perché tanto Simone hai capito, insomma.
E il pezzetto che si vede è quello che c'è dal muro alla sua casa, cioè il muro è già fatto.
Esatto.
Quindi quello che c'è è già recintato come suo, però è il comune, giusto?
Esattamente, esatto.
Grazie.
Prego.
Aspetta, perché il turno. Qual è? Ecco, questo qua? No. E questo qua, nemmeno. Scusa. No.
Se non ci sono ulteriori interventi, procediamo con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Immediata esecutività? Unanimità. Allora, se non ci sono osservazioni, alle ore 20 e 26 diamo termine al Consiglio Comunale.